Podcast Story.
In questa stagione scopriremo il modus operandi di alcune tra le donne serial killer più spietate della storia. Indagheremo le loro pulsioni, esploreremo i loro fantasmi. Io sono Anna Vagli, professione profiler, e questo è Disumani.
Le definiamo mostri perché non vogliamo essere come loro. Le chiamiamo pazze perché le crediamo diverse. Ma cosa sono, veramente, i mostri? Disumani. Donne serial killer.
Benvenuti nella seconda stagione di Disumani, la serie podcast in cui, accompagnati dalla nota profiler Anna Vagli, studieremo il modus operandi di alcune delle più celebri assassine seriali della storia. Oggi parliamo di una donna che prima si farà chiamare la Dama del Silenzio e alla fine tutti ricorderanno come l'Amata Viejitas. Anna, a chi mi riferisco? Dove ci porti in questo episodio?
Andiamo in Messico, in una zona rurale nello stato di Hidalgo. Era il 27 dicembre 1957 quando nasceva Juana Barraza, da Trinidad Barraza, che era un agente di polizia, e da Justa, una prostituta alcolizzata. 3 mesi dopo la nascita di Juana, sua madre abbandona il marito per iniziare una relazione adultera con Refugio Samperio, un uomo che era a sua volta sposato e che diventa così di fatto il patrigno di Juana. Da bambina Juana non impara a leggere e ha un rapporto molto molto difficile con la madre Trinidad. Infatti le due si parlavano a malapena. Quando Juana ha solo 12 anni, sua madre la vende ad uno sconosciuto, José Lugo. Pensa, la vende per 3 birre. Lugo abusa della Barraza per 4 anni, provocandole addirittura 2 aborti spontanei all'età di 13 anni e poi all'età di 16 anni. Un anno dopo, cioè quando Juana compie 17 anni, sua madre Justa muore per cirrosi e quindi lei decide di partire per Città del Messico, dove vuole e inizia a conoscere nuove persone e anche comincia a passare da un uomo ad un altro. Dall'ultimo compagno a 4 figli. Subisce un primo lutto. Infatti, il suo primo figlio muore in tenera età perché finisce vittima di una sparatoria. E Juana non ha neppure i soldi per mangiare, figuriamoci, per mantenere i suoi figli.
Possiamo dire che fino a questo punto la vita di Juana non è stata molto generosa. Cosa decide di fare per mantenersi?
Decide di intraprendere la carriera da lottatrice. Era in preda alla disperazione. Quindi, sul ring di una sala scalcinata alla periferia di Città del Messico, sale una donna robusta, dalle forme androgine, che veste sgargiante e con una tuta rosa. Una maschera da farfalla le nasconde il volto. E così, dopo aver conosciuto la violenza fin da ragazzina, la Dama del Silenzio porta avanti quella carriera. Del resto, era stata venduta quando era piccola ad uno sconosciuto per 3 birre, lo abbiamo detto, aveva solo 12 anni. E quindi a quel punto decide di fare una professione. Impara a prendere al collo i suoi avversari fino quasi a strangolarli. Forse rivedendo quello che era stato fatto a lei, seppur in un'altra forma.
L'esperienza da wrestler non basta certamente a sfamare né lei né la sua famiglia, quindi Juana deve cercare altri modi per sopravvivere. Cosa fa?
Sì, è drammaticamente a corto di soldi e lo è ancora di più con la nascita del 4° figlio. Così archiviata l'esperienza da wrestler, nel 1995 intraprende una nuova avventura, che è quella di Arsenio Lupin. Va a rubare. Prima nei negozi e poi affina il modus operandi perché comincia a svaligiare case. Nell'anno successivo escogita a quel punto un nuovo piano criminale con un suo amico di vecchia data, Tapia Martinez. Il piano è quello di derubare coppie di anziani. Così i due iniziano a vestirsi di bianco e a fingersi infermieri per accedere con facilità alle abitazioni delle persone sole. Quindi, dopo aver carpito la loro fiducia, gli derubavano ogni cosa. Juana però non sa che Tapia fa il doppio gioco. Infatti, l'uomo che da tempo intratteneva una relazione con un ufficiale di polizia federale corrotto, Flores Dominguez, escogita un piano parallelo per incastrarla.
A questo punto, dopo il tradimento del suo complice, decide di mettersi in proprio. Ma cambia qualche cosa. Juana non si limita più a rubare.
No, non si limita più a rubare perché, come ci insegna la storia delle emozioni e quelle dei criminali, chi ha subito violenza è una persona che è destinata a perpetrare violenza. E quindi rubare non le basta più. Inizia ad uccidere. La prima vittima è María de Luz González Anaya, che viene uccisa il 25 novembre 2002. 7 anni dopo l'inizio dell'attività criminale di Juana. Come sappiamo, e come in tutte le storie di assassini destinati a diventare seriali, il modus operandi si evolve e si perfeziona. Juana entra così, si intrufola, direi, nell'appartamento di María de Luz e inizia a provocarla. Così volano parole grosse e dopo una serie di commenti dispregiativi della stessa María, Juana coglie la palla al balzo, la picchia e poi la strangola a morte. Da quel momento in poi ucciderà senza pietà. Tutti i telegiornali ed i media parlano dell'ammazza vecchiette, ma questo non fa altro che gratificarla, valorizzando spiccatamente i suoi tratti sadici di personalità.
Media e giornali parlano dell'ammazza vecchiette. Partono anche le indagini. Su chi si concentrano? Quali ambienti vengono setacciati?
Da quel momento in poi, Juana inizia ad uccidere senza pietà e numerose sono le sue vittime. Infatti, cosa fanno gli inquirenti? Notano tutta una serie di congetture e di elementi che potrebbero ricondurre alla stessa mano criminale. Quindi la polizia comincia effettivamente a raccogliere prove e testimonianze che proprio avvalorano la tesi che dietro ci sia la firma alla mano di un serial killer. Si crede però che si tratti di una persona alta, con tratti marcati, che si finge infermiere o assistente sociale per carpire chiaramente la fiducia delle vittime. Ma nonostante iniziano ad avere questo parziale identikit, il che era anche un passo avanti anche per le indagini dell'epoca, i poliziotti esitano nel rendere pubblica questa informazione poiché la caccia al serial killer è diventata uno strumento nella lotta politica fra il governo federale del Messico e il Consiglio Comunale della Capitale. E quindi questo fa un po' da barriera, da scudo, che impedisce una vera e propria caccia al responsabile. Sostanzialmente le indagini non vengono portate avanti come in un normale contesto. Quindi a quel punto la polizia, resasi conto che la vicenda è diventata oggetto di campagna elettorale, la polizia vuole portare avanti il proprio lavoro sostanzialmente e fermare quell'emorragia di vittime. E quindi di propria iniziativa decide di pubblicare 2 identikit dei potenziali ricercati. Chiaramente, come sempre avviene, per definizione gli identikit vengono effettuati sulla base di racconti e testimonianze di presunti testimoni oculari. C'è chi dice quindi che il serial killer è un uomo e chi sostiene invece che l'ammazza vecchiette sia una donna, e questo manda un po' in confusione in effetti. All'inizio sembra veramente un labirinto senza uscita e gli anni di sangue proseguono, diventano 3. A metà del 2005 però Juana non riesce più con le sue forze a portare avanti quella che ormai è diventata una vera e propria strategia criminale che andava ben oltre la necessità di ricevere soldi. Così Juana inizia una relazione con un tassista, José Francisco Torres Herrera, conosciuto come Il Fagiolo, che diventa poi suo complice. Gli attacchi aumentano, sia in numero di vittime che in frequenza, e gli orari in cui avvengono passano dal giorno alla notte, e questo provoca disorientamento per chi indaga. A quel punto, navigando totalmente nel buio, visto che la polizia non aveva alcun tipo di elemento, di prova, neppure un indizio che potesse destare sospetti sul potenziale serial killer o sulla potenziale serial killer, decide di intraprendere un'operazione speciale. Ma questa operazione speciale viene portata avanti a partire dal 28 settembre 2005, quando viene uccisa l'82enne Carmen Camila González Miguel. Si trattava di una donna che faceva parte dell'alta borghesia ed era madre di un importante criminologo messicano, un collega, Luis Rafael Moreno González. Dicevo, proprio per questa morte e probabilmente senza girarci intorno, proprio perché la vittima era madre di un criminologo che aveva tutto l'interesse a che si scoprisse la verità e soprattutto la firma dietro quella emorragia di vittime, viene avanzata e portata avanti questa operazione speciale chiamata Operazione Parchi e Giardini. A quel punto sono tutti consapevoli che la mente criminale era affinata e quindi lo stesso Bernardo Batis, procuratore capo di Città del Messico, descrive la serial killer come una mente brillante, molto intelligente ed attenta. A quel punto, per dare attuazione all'operazione criminale, diventa capillare la distribuzione delle pattuglie di agenti che vengono concentrate sostanzialmente nelle zone in cui l'assassino agisce e quindi vengono poi distribuiti in quelle stesse zone anche tutta una serie di opuscoli che consigliano agli anziani di diffidare dagli estranei e a quel punto vengono fatti altri tratti del potenziale assassino seriale o della potenziale assassina seriale. A quel punto però, non avendo nessun cambiamento rispetto alla nuova strategia, la polizia decide di pagare delle donne anziane affinché facciano da una sorta di esca nelle aree del parco. Mettendosi decisamente nell'occhio del ciclone, la polizia annuncia di essere alla ricerca di un killer omosessuale, travestito o transgender e arresta 49 prostitute transessuali. Un buco nell'acqua, infatti. Poco dopo vengono tutte rilasciate. E vengono rilasciate perché le scagiona la prova scientifica. Le loro impronte digitali non corrispondevano a quelle trovate sulle scene del crimine.
Tante linee, tante tracce, tante impronte, anche letteralmente. Ma questo vuol dire semplicemente che la polizia stava brancolando nel buio, come hai detto. A un certo punto addirittura si segue una pista artistica, cioè legata all'opera di un artista francese.
Sì, navigano nel buio, tante erano le tracce lasciate sulle diverse scene del crimine, ma trattandosi apparentemente di un'incensurata, perché sostanzialmente Juana non era ancora stata presa in nessun tipo di furto che aveva commesso, le sue impronte digitali non erano state registrate. E noi sappiamo, e ce lo insegna il principio di Locard, che è uno dei principi fondamentali della criminalistica, che dice ogni contatto lascia una traccia. Quindi ovviamente il delitto perfetto non esiste, al massimo resta impunito, è chiaro che un assassino le tracce le lascia sempre, basta saperle isolare e poi attribuire. A quel punto, dicevamo, proprio perché navigavano nel buio, si convincono gli investigatori che l'assassino è di un'altra nazionalità e quindi in questo senso chiedono la collaborazione della polizia francese perché si sono convinti che il serial killer assomigli a un altro serial killer, un serial killer omosessuale, Thierry Paulin, noto come il mostro di Montmartre. Ma non solo per questo. Se ne convincono perché almeno tre delle vittime avevano in casa un quadro del pittore francese Jean-Baptiste Greuze, il ragazzo in gilet rosso.
E quindi alla fine l'amata Veritas commette un errore.
Come tutti gli assassini seriali e non solo. Perché pensate, l'abbiamo imparato, di media un assassino commette mediamente 20 errori. Ma qual è l'errore che si rivelerà fatale per l'ammazzavecchiette? Viene vista uscire mentre abbandona la casa della sua sedicesima vittima, una strage. Anna Maria de los Reyes Alfaro aveva 82 anni. L'anziana abitava nel quartiere Venustiano Carranza, sempre in Città del Messico, e venne strozzata con uno stetofono endoscopio. Quel riconoscimento a parte di quel testimone pone fine alla caccia della donna che ha tenuto sotto scacco per anni il Messico, 16 vittime. Finisce così l'avventura criminale dell'ammazzavecchiette, che poi 16 vittime, attenzione. Gli omicidi attribuitele sono 16, ma la polizia non ha mai escluso che in realtà fossero molti di più. Non sappiamo ad oggi neppure il nome di tutte le vittime. Infatti le autorità messicane non hanno voluto divulgarle per rispetto dei familiari. Con stupore di gran parte dei messicani e anche della polizia, che si era concentrata su un serial killer transessuale, la persona accusata di essere la serial killer non era un uomo, ma una donna. Si chiamava Juana Barraza, aveva 48 anni, era un ex wrestler ed era conosciuta col nome La Dama del Silenzio. Aveva i capelli corti tinti di biondo e un neo sul viso. Al momento del fermo aveva con sé uno stetofono endoscopio, i moduli della pensione rubati e una tessera che la identificava come un assistente sociale. Non c'erano dubbi. Era lei. Ad incastrarla ci sono le tracce dattiloscopiche. L'abbiamo visto prima, ogni contatto lascia una traccia. Ed infatti le sue impronte digitali corrispondono a quelle ritrovate su almeno 10 delle scene del crimine. Secondo alcune indiscrezioni, Juana avrebbe confessato l'omicidio della Alfaro e di altre 3 donne, negando però il coinvolgimento negli altri 12 omicidi. Processata nella primavera del 2008, il 31 marzo, sempre del 2008, chiaramente, viene dichiarata colpevole di tutti i 16 omicidi e di 11 episodi di rapina aggravata. Alla fine l'avevano scoperta anche nella sua altra attività criminale. La condanna è stata un po' diversa rispetto a quelle che avvengono in Italia, a 759 anni di carcere.
Di che tipologia di serial killer parliamo quando si parla di Juana? Cioè di una donna che ha commesso 16 omicidi a mani nude.
Le ragioni e le motivazioni più profonde che hanno spinto Juana a uccidere, minimo, perché la polizia non esclude, le autorità messicane non hanno mai escluso che abbia ucciso più di 16 persone, vanno ricercate nell'infanzia di Juana. Juana era una bambina che è stata prima abbandonata dalla madre e addirittura venduta per 3 birre, ma non solo questo, ha subito profondi abusi sessuali e quindi questo ha avuto tutta una serie di ripercussioni nella formazione e nello sviluppo di una personalità sana. Anche il modus operandi di Juana si è evoluto e si è perfezionato nel tempo, lo abbiamo visto raccontando i dettagli dei suoi omicidi e delle rapine prima. Il suo modus operandi è infatti diventato sempre più insidioso e calcolato. Sceglieva con cura le sue vittime, che avevano delle caratteristiche ben precise. Le sceglieva anziane, sole e vulnerabili, e le andava a cercare in tutti i quartieri di Città del Messico. Chiaramente queste donne, che diventavano poi sue vittime, vivevano in situazioni di isolamento sociale ed erano chiaramente considerate per questo facili da soggiogare, non solo per la loro età avanzata, ma anche per la loro vulnerabilità e propensione di aiuto verso il prossimo, e quindi rendono così più difficile difendersi e chiedere aiuto. L'attenzione della serial killer su questa specifica categoria di vittime ha contribuito negli anni ad aumentare la paura e l'insicurezza fra le vecchiette, tutte le vecchiette, della comunità messicana. Ma come le adescava? Perché si trattava di un vero e proprio adescamento. come prima mossa o le avvicinava per strada, dopo averle studiato bene accuratamente soprattutto le loro abitudini, oppure bussava alle loro porte dove si fingeva o un'infermiera comunale o un assistente sociale. Ovviamente anche la sua vestizione si evolve, infatti all'inizio si camuffava semplicemente vestendosi con abiti bianchi, ma con il tempo veniva in possesso di una vera e propria uniforme da infermiera. Chiaramente anche i pretesti per intrufolarsi nelle abitazioni cambiavano camaleonticamente a seconda dell'estrazione sociale e delle disponibilità economiche delle vittime che sceglieva. Ovviamente, dopo averle studiate, come in ogni tattica di adescamento, guadagnava la loro fiducia e accedeva alle loro case offrendo massaggi o aiuto per ottenere medicine e sussidi. Le vittime, credendo che fosse comunque una professionista, una volontaria, proprio perché vestita di bianco e perché si spacciava per assistenza sociale o come infermiera, abbassavano la guardia e quindi si sentivano in una comfort zone, si sentivano al sicuro. Ma purtroppo, una volta che Juana entrava all'interno dell'abitazione, passava all'azione con la violenza. Se le sue vittime erano distratte, approfittava della loro distrazione per strangolarle direttamente, senza passare dal vivo. In caso contrario, le aggrediva simulando la lotta ed usando le mosse apprese nella sua carriera di wrestling. Una donna senza cuore. Chiaramente portava sempre con sé una borsa con all'interno tutto un kit di quelli che sono gli strumenti medici e anche parte del suo travestimento, ma nonostante appunto avesse questa disponibilità, strangolava le sue vittime manualmente o con una legatura che prendeva dalla stessa casa, quindi con un mezzo di fortuna trovato sul luogo. E quella legatura però la abbandonava sempre sulla scena del crimine, un suo segno che poi diventerà identificativo per la sua carriera criminale. Dopo aver commesso la mattanza, Juana portava via con sé non solo gli oggetti di valore, ma anche piccole cianfrusaglie che trovava all'interno dell'abitazione che appartenevano alle vecchiette, e lo faceva, come tutti i serial killer, come feticcio e quindi per alimentare la sua gratificazione. Chiaramente poi abbandonava le sue prede sul pavimento e poi si dava la fuga per non essere catturata. È questo che le ha permesso di sfuggire per così tanto tempo alle autorità giudiziarie.
Hai parlato delle origini della violenza di Juana. Che ruolo ha avuto la madre negli sviluppi successivi della sua vita?
La madre ha avuto un ruolo cruciale, come abbiamo accennato prima, nello sviluppo della personalità criminale della Dama del Silenzio. Juana ha avuto in tutta la sua vita una relazione complicata con la madre. È per questo che poi in realtà ha trascorso, dopo essere stata venduta, tutta la sua esistenza nel cercare di capire chi era il suo vero padre. È questo suo senso di radicamento incerto, perché poi non saprà mai chi è stato il suo vero padre, ha contribuito certamente a sviluppare una fragilità emotiva che l'ha spinta a una ricerca costante del senso di appartenenza, e per questo di conseguenza, come corollario, come sempre accade, aveva sviluppato un bisogno insaziabile di attenzione e di riconoscimento che cercava disperatamente in figure di riferimento come possono e sono i genitori, che non ha mai avuto. Ad aggravare però questo quadro, purtroppo, ci sono stati anche gli abusi sessuali e fisici, perché lei non ha subito solo violenza sessuale ma anche fisica, perché il compagno alcolizzato della madre pure la picchiava, e quindi questo ha avuto un impatto decisamente devastante nello sviluppo e nella definizione poi della sua personalità. Juana ha maturato negli anni dei problemi di autocontrollo, frustrazione e rabbia repressa. Problemi che poi hanno portato e hanno amplificato le sue inclinazioni omicidiarie. Uccidere per l'ammazza vecchiette era una vera e propria valvola di sfogo, e proprio la scelta di prediligere vittime anziane è proprio frutto della percezione e dell'essere attirata dalla loro vulnerabilità e debolezza. Quindi vulnerabilità e debolezza che poi nei fatti la agevolavano perché le rendevano bersagli facili contro cui sfogare tutto il suo risentimento, tutto il suo accanimento. E quindi gli omicidi di questa categoria di anziani poi l'ha portata e la portava a sentirsi potente, onnipotente ed importante. Esercitava il potere di controllo sulla vita e la morte, e questo giustifica anche la modalità prediletta per ucciderle, cioè lo strangolamento. Perché quando si compie un omicidio per strangolamento, si ha il potere di decidere quando allentare o aumentare la presa, e quindi questo, una personalità criminale, non fa altro che accentuare il senso di onnipotenza. Proprio per queste motivazioni si è identificata con i lottatori, cercando di emulare la loro forza e potenza attraverso tutti i suoi omicidi. E chiaramente però ha dimostrato altro che la sua disconnessione dalla realtà e la tendenza a cercare il controllo di se stessa e degli altri, nonché forse soprattutto della vita degli altri. È evidente, forse scontato dirlo, che Juana era totalmente priva di empatia, che è un tratto comune non solo di tutti i serial killer, ma anche di tutti gli assassini. E proprio le sue assenti capacità empatiche ed il grado di crudeltà mostrato verso le vittime hanno anche fatto pensare che fosse affetta da un disturbo antisociale di personalità. Mentre la capacità di manipolare, irretire e in qualche modo porre in una condizione di sudditanza psicologica ha mostrato anche tratti spiccatamente narcisistici e manipolatori.
In questa puntata abbiamo affrontato casi con vittime spesso completamente inermi rispetto ai propri assassini. Nel prossimo episodio, invece, il ruolo di vittima e di carnefice finirà per certi versi per confondersi.
Torniamo in Italia e raccontiamo una storia di violenza e vendetta. La storia della vedova nera del Pavese.
Non certo una persona adusa al detto porgi l'altra guancia, insomma. Allora a presto, Anna, per la prossima puntata di Disumani 2.
Le definiamo mostri perché non vogliamo essere come loro. Ma cosa sono, in fin dei conti, i mostri?